Torna il signor Rossi questo giovedì. Enrico, buongiorno, bentrovato a te. E mi
Buongiorno.
fa molto piacere salutare anche un altro bel ritorno, Pietro Bartolo, collegato con noi. Pietro, ovviamente il medico di Lampedusa, europarlamentare, ci racconterà una storia agghiacciante, una di quelle cose che non dovevano accadere. Stiamo parlando della rotta balcanica, però prima di andare su questo tema, che sarà il tema di questa nostra trasmissione, Enrico, io non posso non chiederti un flash sulla crisi di governo e su come, diciamo, è andata a finire, diciamo così genericamente.
Ma è andata a finire male per colpa di Renzi, deve essere pur detto. Quello che ferisce in questa vicenda è che una forza piccola alla fine, 2,9%, ma diciamo pure 4-5%, quello che ha, si sia potuta permettere di far saltare un'alleanza che pure aveva un certo consenso nel paese e che non dobbiamo dimenticarci, aveva avuto anche un risultato parlamentare positivo perché anche al Senato avevo ottenuto la maggioranza relativa e su Conte c'era un diffuso consenso popolare, come dicevano anche tutti i sondaggi che venivano pubblicati. Ora questo produce una ferita anche nei sentimenti popolari, nel senso comune democratico di tanta parte di quell'elettorato di centro-sinistra che prima dei politici aveva capito che questo rapporto con i 5 Stelle, con Leo, poteva essere positivo per governare il paese in una fase così difficile. Verrebbe da dire che Renzi ha un po' segato l'albero, altro che il ramo. Si dice che è il fallimento della politica, ma anche Renzi fa politica e quindi è come se fosse entrato dentro un ambiente e avesse fatto esplodere tutto, ecco. Di qui la decisione del capo dello Stato di andare verso un governo tecnico istituzionale, ma è bene sapere che per quanto sia autorevole una personalità di prestigio, Draghi, non basta Draghi, perché si riproporranno una serie di nodi che verranno necessariamente al pettine dal punto di vista politico, sociale. Il recovery come si usa, come si risponde alle questioni sociali del Paese. Ad esempio, sulla riforma fiscale si dà retta a quello che dice la destra, e cioè niente patrimoniale, niente, anzi flat tax, o si fa una riforma progressiva ispirata alla Costituzione. Si fanno piani occupazionali per dare lavoro alle centinaia di migliaia di persone che andranno presto in disoccupazione perché si elimina l'obbligo di mantenere al lavoro comunque i lavoratori, quelli che perderanno anche la cassa integrazione presto. Quindi i temi ovviamente si ripresentano e io credo che questa alleanza Movimento 5 Stelle, PD, Leo deve porre questioni di carattere programmatico, cercando di agevolare ovviamente lo sforzo e la proposta che ha fatto il Presidente della Repubblica. È una fase non semplice, ma mi auguro che ci si possa uscire.
Enrico, hai fortemente voluto questa trasmissione con Pietro Bartolo per quello che dicevo prima. È accaduto una cosa che ci porta a 80 anni fa. Sono stati inseguiti, fermati e respinti dalla polizia croata mentre cercavano di raggiungere il checkpoint. Stiamo parlando del punto di unione, diciamo, dei migranti della rotta balcanica. Siamo nella foresta di Bojna, al confine con la Bosnia. Stiamo parlando di eurodeputati, dei socialisti e dei democratici che sono stati trattati in un modo inaccettabile. Degli eurodeputati, Enrico, mi hai chiesto con forza di fare questa trasmissione proprio per
Ma sì, io
sottolineare la gravità di
voglio
questa cosa.
innanzitutto ringraziare Pietro per la sua disponibilità. È un uomo ascoltatissimo, insomma, è inutile che io descriva le sue caratteristiche politiche e umane. C'è bisogno di verità su queste cose, ecco perché mi sono permesso di disturbare Pietro, che insomma è molto sovraccarico del suo lavoro in Europa e del suo impegno, compreso questo giustissimo, di andare su questa rotta dei Balcani dove le persone vengono picchiate, insomma, distrutte. Dove, sì, io sono solidale, ovviamente, fermato dalla polizia croata, ma le foto che ha pubblicato Avvenire, quei volti tumefatti, quei corpi violentati dalla polizia croata in modo così efferato sono cose che lasciano senza parole, come lascia senza parole che si sia riformato in Bosnia, fuori dall'Europa, ma al confine dell'Europa, un campo che, per carità, non si devono fare paragoni perché non si possono
Certo.
fare paragoni, ma insomma è un campo dove si vive in condizioni disumane, che è bruciato e dove se non ci fossero le organizzazioni caritatevoli a portare un pasto, la gente non avrebbe non solo di che vestirsi, ma neanche di che mangiare. E poi ancora fa vergogna all'Italia che il Tribunale di Roma abbia condannato l'Italia perché fa i respingimenti. C'è questo gioco assurdo per cui chi viene dalla Bosnia cerca di passare i confini, la Croazia, la Slovenia, arriva in Italia o viene respinto dai croati, in quel modo efferato che dicevamo, oppure dagli sloveni, o se arriva in Italia su 4.000 arrivati è certificato che almeno 1.400 sono stati respinti a botte anche questi dalla nostra polizia, respinti in malo modo, diciamo, dalla nostra polizia. E quindi
Per
ritornano indietro,
tornare in Slovenia
rifanno il giro opposto. Ecco, io credo che questa è cosa di cui si deve sapere, perché se noi perdiamo la sensibilità, ecco, verso questi temi, rischiamo di perdere la nostra, insomma, umanità, ecco, di non vedere cosa ci sta intorno, di discutere anche di cose astratte. Ecco perché Pietro può darci un
infatti.
contributo veramente importante.
Pietro
Grazie,
Bartolo,
Pietro.
ci grazie davvero per essere con noi di nuovo e mi raccomando, attivi il microfono per raccontarci che cosa è accaduto e quanto questo sia gravissimo.
Ma intanto saluto a tutti, ciao Raffaele, grazie al Presidente Enrico, che è un piacere di rivedere, insomma lui ci tiene molto a questi temi per cui io accetto volentieri. Beh, cosa devo dire? Io avevo pensato, in considerazione di tutto quello che è stato raccontato, è stato detto dai giornali, dai video, insomma, soprattutto da parte di un grande giornalista, di un coraggio straordinario, di Nello Scavo, che ha pubblicato parecchie volte, diciamo, delle immagini, come diceva Enrico, di bambini anche, a parte gli adulti, anche di bambini, ecco, massacrate almeno detto da loro, dalla polizia croata. Allora, ecco che ho sentito il bisogno, l'urgenza di andare nei luoghi e vedere, constatare, ispezionare e insieme ai miei colleghi abbiamo organizzato questa missione, ovviamente informando tutti, facendo tutto quello che è normale, insomma, contattare gli ambasciatori, sia il croato, sia anche i nostri ambasciatori, insomma, abbiamo fatto le cose per bene, come si suol dire, anche, lo dico questo perché ci contestano che non abbiamo fatto le cose per bene, non è vero niente, non ho tutta conoscenza della nostra missione. Beh, siamo partiti venerdì per arrivare venerdì sera in Croazia, sì, a Zagabria, l'indomani mattina, accompagnati dalla polizia, accompagnati ovviamente da loro, dai croati, siamo andati a visitare un centro di accoglienza che è un hotel dismesso e trasformato a centro di accoglienza, si chiama Hotel Porin, proprio dentro la città di Zagabria. Dobbiamo dire che, dico sempre la verità, inutile, è un centro accettabile, un centro discretamente gestito, avevano l'area Covid, avevano le stanze per, cioè, le condizioni ovviamente non sono quelle ideali, però devo dire, tutto sommato, avendo visto altri centri anche in Italia, non era male, insomma, è accettabile, devo dire, c'è cioè, i bambini andavano a scuola, quindi una forma di accoglienza che possiamo dire sicuramente, insomma, discreta, accettabile. Dopodiché, ecco, il nostro programma era quello di andare in Bosnia e quindi, però, prima di passare, diciamo, al confine attraverso la dogana, siccome abbiamo sentito sempre parlare di questa foresta maledetta, la foresta di Boina, quindi ci siamo incamminati con le macchine verso quella foresta, da dove esiste quel confine famoso, il confine tra la frontiera tra la Croazia e quindi la Bosnia-Erzegovina. Lì, ovviamente, quando siamo arrivati, abbiamo trovato già tutta la polizia, c'erano dei droni, c'erano, insomma, parecchia polizia, almeno saranno state una quindicina di poliziotte, in tenuta, diciamo, un po' ci ha fatto un pochettino pensare. Comunque sono stati in un momento gentili, ci aspettavamo, lo sapevano. Quando noi abbiamo detto che volevamo andare a visitare, siamo in territorio europeo anche. Ovviamente la Croazia fa parte dell'Unione Europea, quindi noi ci sentiamo anche in questa occasione cittadini
Infatti, questo
anche
è un passaggio decisivo, questo che stai facendo, quindi,
decisivo.
infatti.
Certamente siamo cittadini croati anche, non è che, perché insomma io sono cittadino italiano, sono cittadino croato, cittadino tedesco, perché facciamo parte dell'Unione Europea, ma siamo cittadini europei e di conseguenza, diciamo, ero a casa mia, potevo dire, possiamo dire ero a casa mia. E quindi quando ecco, ci siamo diretti verso quel confine, 300 o 400 metri prima, immagino io, perché non siamo riusciti a sapere dove era questo confine. Ci dicevano che era dietro un curvone, c'erano degli alberi ai lati della strada, una strada che loro percorrevano regolarmente, normalmente, e quindi facevano avanti e indietro con le camionette, anche a piedi. Ci hanno fatto trovare un nastro quello che usano per, insomma, quelle colorate con le strisce rosse. C'era scritto polizia, ma era un nastro che erano posticci, avevano messo proprio qualche minuto prima, attaccato a due ramoscelli ai lati della strada, per dirci da qua non si passa, questo è il confine. Ma noi abbiamo detto, guardate che il confine non è questo, noi vogliamo andare più avanti. Dice, vabbè, mancano 300 o 400 metri, siete arrivati. No, noi non siamo arrivati, noi vogliamo vedere quel confine. Non abbiamo nessuna intenzione, perché ci hanno accusato e ci hanno detto pure, adesso pure il ministro ci ha detto che noi avevamo l'intenzione di attraversare, quindi oltrepassare la frontiera, e poi non capisco perché cosa dovevamo andare a fare dall'altra parte. Quindi volevamo arrivare proprio alla frontiera per vedere quello che succedeva, in considerazione di tutto quello che avevamo sentito, anche perché quella frontiera è proprio diciamo, il punto laddove queste persone, i migranti, chiamiamole così, tentano di passare, arrivare in Europa, perché la Croazia è Europa, dove chiedere, fare una domanda d'asilo. Ed è il loro diritto, è un loro diritto, è il nostro, e quindi anche della Croazia, è quello di, ecco, come dire, accettare queste domande invece di respingerle. Ci è stato detto che sono state sempre respinte, addirittura picchiate, malmenate, e non solo, perché poi dalle testimonianze che abbiamo ricevuto, adesso vi racconto quello che ci hanno raccontato, e quindi magari più avanti, ma prima finisco di parlare di questo qua. Quindi,
Certo.
dopodiché, noi ci siamo fermati, indubbiamente abbiamo chiesto spiegazioni alla polizia, al capo della polizia. Dico, ma noi avevamo già avvisato l'ambasciatore croato, insomma, alla fine. Abbiamo chiamato l'ambasciatore croato, il quale ci ha detto, ah, ma sa, vedete, qua non si può passare perché si può arrivare massimo a 300 metri prima. Ma no, noi vogliamo andare sul punto dove finisce l'Europa, e dove finisce l'Europa non è qua, ma è più avanti. Insomma, di fatto è che è successo che non ci volevano far entrare, ci hanno fatto perdere più di un'ora, credetemi, fra l'altro c'era pure molto freddo, ma noi eravamo là fermi. Ad un certo punto, quando ci hanno fatto aspettare troppo, devo dire la verità, non ce l'ho fatta più, ho oltrepassato quella linea, quella specie di nastro, e quindi probabilmente loro erano un po' interdetti, così non sapevano cosa fare. Mi sono incamminato, anche gli altri colleghi mi sono venuti dietro. Ovviamente a un certo punto loro si sono messi a correre, hanno ricevuto ordini di bloccarci, si sono messi a correre, ci hanno superato, si sono messi spalla con spalla e hanno fatto proprio un muro. Questo parlo sulla strada, perché uno dei motivi che loro hanno accampato insomma, per evitare che noi andassimo verso il confine, era quello della nostra incolumità, e cioè dire perché ci sono delle mine anti-uomo nel campo. Ma noi non volevamo uscire dalla strada che percorrevano regolarmente, e quindi noi gli abbiamo detto: no, no, guardate che noi camminiamo sulla strada, ci accompagnate voi, la polizia, quando arriviamo sul confine, guardiamo, vediamo cosa c'è e torniamo indietro. Bene, non ce l'hanno consentito questo, evidentemente hanno avvalorato, diciamo, la nostra idea e quanto era stato detto dai giornali, dai video, che evidentemente non volevano farci vedere qualcosa che non dovevamo vedere. E quindi abbiamo capito tutto questo, siamo tornati indietro, quindi abbiamo fatto la strada, quella per andare verso il confine, quindi la dogana bosniaca. Là ci hanno accolto, c'era la polizia ad aspettarci, c'erano le istituzioni, quindi abbiamo fatto la strada e siamo entrati a Biaci, Biaci che è È una cittadina laddove, insomma, che fa parte di un cantone della Bosnia, di una sana, laddove praticamente si concentrano la maggior parte dei migranti che arrivano in Bosnia, perché c'è un problema di gestione, insomma, non c'è un piano sulla migrazione, non c'è una politica sulla migrazione, per cui tutti gli altri cantoni si rifiutano, non ne vogliono, quindi si concentrano tutto su questa piccola parte, che fra l'altro è la parte quella che è ai confini con la Croazia. E quindi l'indomani mattina abbiamo preso le macchine, accompagnate sempre dal nostro ambasciatore, che ringrazio veramente perché è stato molto gentile, si è messo a disposizione la polizia. Quindi ci siamo incamminati per andare a questo famoso campo di Lipa. Ora dovete voi scusarmi della mia ignoranza, ammetto la mia ignoranza, pensavo che Lipa fosse un villaggio, un villaggetto, una cittadina, un paesotto, non lo so come dire, laddove c'era un centro d'accoglienza che si chiamava Lipa, che era all'interno di questa. Invece noi abbiamo camminato per più di un'ora con la macchina in mezzo alla neve, una strada, non vi posso raccontare, ci siamo fermati più volte, la macchina non riusciva ad andare avanti. Fatto sta che dopo un'ora, quindi lontano, lontano da tutte, diciamo, le abitazioni, lontano, c'era una tormenta di neve, fra l'altro, e a un certo punto siamo arrivati in un plateau, in una radura, diciamo ai bordi, una radura molto grande, ai bordi della foresta, e là mi si appare davanti, si materializza un qualcosa che io non avrei mai voluto vedere e che credevo che non potessero esistere più queste cose. E vi dico che cosa è stata, qual è stata la mia impressione, ma non solo la mia, anche degli altri, solo che io, purtroppo, essendo più debole degli altri, mi sono sentito un po' male, mi sono appartato perché mi vergognavo, vomitato e ho pure pianto. Ma questo io non mi
Che cosa,
vergogno a dirlo.
Pietro Bartolo, che cosa hai visto?
Ho visto in questa radura tutta bianca, perché nevicava maledettamente,
Certo.
un freddo glaciale, e in questa radura un recinto metallico insormontabile. All'interno di questo recinto c'erano delle tende, misere tende, e ho visto subito che c'era una fila di persone, saranno state un centinaio, messe in fila, in fila indiana, uno per uno, che lentamente, lentamente andavano avanti, ma molto lentamente, coperte con addosso qualche coperta lurida, qualche cappotto così. E poi ce n'erano tanti che erano a piedi nudi, avevano le ciabatte infradito, immaginate, in mezzo alla neve, tutti coperti di neve, che aspettavano di entrare in una tenda laddove gli veniva dato un tozzo di pane. Immaginate cosa ho provato, cosa ho provato, cosa ho rivisto, rivisto, cioè io l'ho visto nei film, l'ho visto nei documentari, ho visto quello che abbiamo visto tanto tempo fa. Ma non immaginavo di vedere una cosa del genere. Poi siamo entrati nel campo, ovviamente, e sono entrati in quelle tende. In quelle tende ce n'era una, addirittura aveva un buco, entrava dentro la neve, entrava il vento, il freddo. Dentro queste tende che al massimo potevano starci, ecco, 5-6 persone, con mia grande sorpresa, quando sono entrati c'erano 30, 40, 50 persone tutte ammucchiate uno sopra l'altro, che mi guardavano, che uscivano le teste, mi guardavano, non mi hanno chiesto nulla, mi devo dire, non mi hanno chiesto nulla, ma si vedeva negli occhi che ti imploravano. E poi ho cercato di, poi quelle tende fredde, riscaldamenti scarsissimi, c'era qualcuno che aveva una specie di stufa dall'esterno che buttava l'aria verso l'interno, senza luce, senza acqua. Ho visto qualcuno che si lavava in mezzo alla neve con la neve stessa, piuttosto con una bottiglia d'acqua. Insomma, mi dovete credere qualcosa. Io dopo 10 minuti ero tutto imbacuccato, con passamontagna, con guanti, con scarponi. Avevo
Certo.
comprato per mettermi sotto anche le calzamaglie, tutta questa roba qua, perché mi avevano detto: guarda che c'è molto freddo. Dopo 10 minuti ero congelato. Immaginate un po'. Immaginate un po', e ho parlato con questi ragazzi, con qualcuno di loro. Io devo dire la verità e ringrazio veramente tantissimo quelle organizzazioni, l'ONG, i volontari che erano là dentro quel campo, un campo che non è gestito, non è governativo, è gestito, ci sono quattro militari, non so, poliziotti, che controllano, quattro su un campo di quel genere, c'erano 1.000 persone, e poi c'erano tutte le organizzazioni umanitarie, dalla Croce Rossa, all'IPSIA, quindi questi dell'Agli, questi ragazzi che veramente in condizioni estreme, anche per loro difficilissime, anche perché sono lontani dagli centri abitati, lontani, c'è difficoltà ad arrivare, anche per loro, anzi fanno delle cose straordinarie, ma tutta la gestione è in mano a loro. E questo non è normale assolutamente. E dai racconti che io ho avuto da queste ragazze, devo dire una cosa che mi stava veramente a cuore, che lo dico perché avevo saputo di quel ragazzo che era arrivato dopo tante, quel ragazzo un minorenne pakistano che dopo tanti sacrifici era riuscito ad arrivare alla frontiera in Italia e là è stato rimandato indietro. Sapevo che era dentro quel campo, l'ho cercato e
Sì.
l'ho trovato. E l'ho trovato. L'ho trovato, mi ha raccontato un po' la storia. Poi ho parlato con altri, mi hanno detto: sa, dottore, io quasi tutti i giorni provo ad andare alla frontiera e sistematicamente vengo rimandato indietro. Mi tolgono tutto quello che ho. Tutto quello che ha lui era un telefonino e un paio di scarpe e dei vestiti veramente rimandati indietro per 70 volte. Mi ha detto: ma io ritenterò. Perché devo riuscire, devo andare in Europa io. Non posso restare qua. E così tutti gli altri, sapete, mi hanno raccontato queste storie di violenze, vengono ributtati indietro dalla polizia croata, loro dicono così, ma ci credo perché ho visto anche delle situazioni un po' ragazzi con i pantaloni pieni di sangue, capite che è ovvio che è la verità. E poi mi hanno raccontato che quando arrivano, spesso, non sempre, perché non sono sempre tutti gli stessi poliziotti, magari sai qualcuno un po' così, vengono picchiati, vengono denudati, quindi rimandati a piedi nudi nella foresta, che è là in mezzo alla neve, ovviamente, e quindi sono costretti a tornare. Chi ci riesce, ovviamente, chi ci riesce, molti rimangono in mezzo alla neve, e mi diceva addirittura una delle organizzazioni della rete locale che ogni anno, sa, dottore, quando si scongela tutto e si scioglie la neve, vengono fuori dei cadaveri, dei corpi di
Certo,
ragazzini,
è immaginabile. Possiamo
dei
presumere.
ragazzini.
Pietro
E
Bartolo, io ti
quindi
ringrazio infinitamente per questa testimonianza. Siamo in chiusura, volevo soltanto sentire Enrico Rossi che Europa, che noi chiamiamo profondamente l'Europa, ma che Europa stiamo portando avanti? Il racconto di Pietro Bartolo è agghiacciante, oltre ogni
è agghiacciante.
immaginazione. Enrico.
Non so, Bartolo è impegnato in Europa a ridiscutere questi temi perché la politica europea delle migrazioni non prevede respingimenti. Queste persone hanno diritto
Assolutamente.
di fare domanda per il diritto di asilo. Quindi loro sono andati lì ad esercitare una loro funzione di controllo, a verificare in che condizioni stanno le persone. L'Europa dà i finanziamenti agli stati perché facciano politiche di accoglienza, in particolare anche agli stati sulla rotta dei Balcani. Bisogna che queste cose siano messe in chiarezza. Non è possibile che l'Europa cosiddetta civile abbia ai propri confini situazioni di questo tipo. Mi è capitato poi, francamente, di essere a Trieste, ecco perché la cosa poi mi ha colpito in modo particolare, e di leggere cose agghiaccianti che vengono
Certo.
dette anche dai nostri, diciamo, leghisti locali. Ecco. Non vanno bene perché questo significa
No.
aizzare contro la povera gente, come questa, la rabbia,
Ma
l'odio
sì,
delle
ecco.
persone. E bisogna che anche il governo nazionale, la Morgese, è stata chiamata in causa almeno un paio di volte, su questo faccia chiarezza fino in fondo. Il ragazzo a cui prima si faceva riferimento, almeno tutto questo dalla lettura dei giornali, è un ragazzo che avrebbe avuto diritto a fare una regolare domanda di richiesta di asilo e
Certo.
poi ad essere verificato se è accolto o non accolto. Il Tribunale di Roma, non il Tribunale di chissà quale organizzazione umanitaria, ha condannato per questo l'Italia. E quindi anche il nostro governo bisogna che, oltre che all'Europa, bisogna che mettano mano
Cambiare.
a tutto ciò e bisogna cambiare. Credo che un giorno, se il mondo continuerà, e io mi auguro continuerà in positivo, c'è da essere giudicati dal Tribunale della Storia, come come coloro che si sono portati dall'altra parte, ecco, come la
Certo,
politica
hai
adesso a
ragione.
livello nazionale giustamente parla di tante cose. Io ho fatto su questo un post e ci sono stati molti commenti, anche belli. Alcuni dicono anche: ma pensiamo anche a noi, pensiamo all'Italia, senz'altro. Però non è divisibile questa cosa, perché lo stesso modo di far politica, di avere umanità, riguarda sia queste persone che non sono nemmeno tante, perché parlano di qualcosa come 15.000-20.000
Ma no,
all'anno,
no, no,
insomma, ecco,
neanche,
neanche, ecco.
neanche.
Sono stanziali una parte, vengono da lontano perché vengono dal Pakistan, è la cosiddetta rotta dei Balcani, insomma, abbiano una corretta accoglienza secondo le leggi internazionali, secondo le leggi europee e secondo anche le leggi italiane. Questa è proprio una ferita umana, ma anche una ferita e una violazione della legislazione e della legalità. Ecco, questo
E dei
bisogna
diritti
che.
umani,
Non c'è dubbio.
sì, senza
Enrico,
dubbio,
grazie.
senza
Ci
dubbio.
risentiamo giovedì prossimo con il signor Rossi. Grazie, Enrico Rossi. Pietro Bartolo, grazie ancora infinitamente per la testimonianza e per essere stato con noi quest'oggi.
Grazie a voi,
Grazie,
grazie a voi.
Pietro.
Ciao
Grazie.
Enrico, ciao
Ciao,
Raffaele,
ciao.
saluta gli ascoltatori. Ciao, ciao.